La prima lettura ci riporta ad uno dei primi profeti di Israele, dei quali noi conserviamo per iscritto le sue prediche, Amos. Vissuto intorno al 750 avanti Cristo, proveniente dal mondo dei pastori e dei contadini del sud, era andato nel regno di Samaria. Qui il suo occhio acuto, semplice e illuminato da una ruggente fede in Dio, vede il progresso economico a cui erano arrivati i suoi fratelli israeliti del regno del nord. Belle città, case e palazzi che manifestavano segni evidenti di ricchezza, di benessere. Ma la gente aveva dimenticato Dio. Accanto a lui ha messo degli idoli muti, che essendo muti sicuramente sono più comodi. Il culto è formalistico, ci sono ingiustizie, c'è vita gaudente a scapito dei poveri. E il tutto, pensate un po', il tutto avviene sotto la protezione del re, peggio ancora, il tutto viene sotto la protezione dei sacerdoti. E Amos ha il coraggio di dire di no, di dire di no a tutto questo. E lo dice a Betel, che è il luogo del culto degli israeliti del nord, che è il tempio sorvegliato dal sacerdote Amasia e naturalmente sfruttato dai sacerdoti, da Amasia e dal re. E Amos grida a più riprese: Questo non è vero progresso. Questo è un cammino che porta alla rovina della nazione. Occorre ritornare sinceramente a Dio, quindi ascoltare la sua parola, quindi una vita più giusta, quindi una vita di fraternità effettiva. Se gli israeliti del regno del nord non cambieranno il loro stile di vita e le loro previsioni politiche, si abbatterà contro di essi un imminente disastro. E noi stessi ce ne accorgiamo. La predicazione di Amos è predicazione difficile. Va controcorrente sia rispetto a coloro che hanno il potere in mano e sia rispetto alla gente che raramente vuole sentirsi indicare strade faticose da percorrere. Raramente. La lettura odierna riferisce l'opposizione del sacerdote Amasia. Vattene di qua. Qui non puoi fare il profeta, perché qui comanda il re di Israele. Amasia ha trovato un alibi. Ha trovato un alibi per non essere coinvolto lui, per non essere giudicato lui dalla parola ruggente di Amos. Ma è un alibi che non regge, perché il profeta gli risponde: Dio mi ha mandato a Israele, perché per Dio non c'è né nord e né sud. Lui è il vero re di tutte le tribù di Israele e la sua parola non può essere limitata né dallo spazio né dalla politica. Né Amasia, né i suoi re, né la sua gente hanno ascoltato Amos. Dopo pochi decenni, 722, il loro regno finì in un massacro e in una deportazione. Allora, a che cosa ci troviamo di fronte? Alla povertà di Amos. Una povertà, eppure i fatti storici gli danno ragione. Ci troviamo di fronte alla fede di Amos, fede, eppure da solo affronta un intero paese, da solo. E questi segnali li dobbiamo vedere. Sono segnali con i quali Dio fa compiere una missione in suo nome. Dio, come si fa strada tra di noi uomini? Con mezzi potenti? Con sponsor rinomati? No. Gli strumenti adatti per la sua missione, eccoli: povertà e fede. E tentiamo ora di riportare il discorso nella nostra vita. Ci sono momenti in cui anche noi ci siamo trovati dinanzi ad una parola profetica, cioè a quel parlare forte che taglia, che giudica i nostri comportamenti e atteggiamenti. Lo ammettiamo. Una parola di tal portata, anche se giusta, proprio perché è forte, ci ha dato fastidio. E allora attenzione a non cercare alibi che non reggono. Piantala lì di stufarmi con la tua predica, già mi basta quella che mi fa il prete la domenica in chiesa. Le tue parole non mi fanno né caldo né freddo. Per me sei meno di niente. Ma cosa vuoi mai aspettarti da uno che ha sì la bocca ma non ha il cervello? Cosa vuoi aspettarti? Colui che ci ha dato fastidio con la sua parola che taglia, che giudica, può essere dotto o ignorante, ricco o povero, del nord o del sud, di destra o di sinistra, santo o peccatore, ma la sua parola rimane davanti a noi e chiede insistentemente ascolto, insistentemente. Nel brano del Vangelo è Gesù che manda i dodici, è la loro prima missione. È missione di salvezza dalla potenza inesorabile del male, di cui erano segni evidenti le malattie e le possessioni diaboliche. Una missione di annuncio, di predicazione, di invito alla conversione. Ma qual è lo stile con cui si deve adempiere questa missione? Ed è Gesù stesso che lo stabilisce, perché resta sempre Lui il primo e vero responsabile della missione. La prima cosa che Gesù chiede è la povertà, l'austerità della vita. Lo hanno capito tutti quelli che hanno voluto incidere con determinazione nella storia degli uomini, da San Francesco a Gandhi, a Monsignor Romero e a tutte quelle donne e uomini che nel silenzio hanno attestato con la loro povertà che solo Dio e non Mammona può cambiare il mondo. Solo Dio può cambiare il mondo. Gesù chiede poi la fiducia. Fiducia in che cosa? Nell'abbondanza dei mezzi materiali? Nel successo della missione? Gesù non ha mai assicurato il successo della missione, ma ha preteso di indicare quale debba essere il comportamento degli inviati. La povertà di mezzi serve ad indicare che al centro della missione c'è il messaggio e non il messaggero. Il missionario non ha nulla da guadagnare dalla missione e la missione non ha né sostegni né sponsor. Il messaggio basta da se stesso. Ora, il Papa invita proprio noi, tutti cristiani, a portare nel nostro tempo una ondata di nuova evangelizzazione, cioè a testimoniare la gioia della fede in Cristo, la bellezza di essere discepoli di Cristo, la potenza dell'amore che il suo Vangelo sprigiona, immette nella storia. Come fare? Con la migliore organizzazione? Con un sorprendente efficientismo? Con lo sbandieramento di mezzi per un apostolato che pensiamo più efficace per il denaro, per i beni, per le macchine, per gli appoggi, per gli sponsor, la pubblicità? Tutto ciò rischia di soppiantare l'unicum necessario, cioè di mettere noi, di mettere le nostre cose al posto del Signore. Ebbene, davvero riscoprire lo stile riproposto, richiesto da Gesù. La missione deve compiersi non con la forza del potere, ma con l'esempio evangelico. Povertà, fiducia, la forza di una parola che attesta l'autenticità di chi la pronuncia.